aperta, è una questione di orecchie, di ascolto, di visione, di contemplazione, di adorazione e poi di risposta al Signore. Quindi ecco, vana sarebbe una meditazione che ci riporta a noi stessi, ma la vera meditazione è quella che ci porta a Dio, ci fa parlare a Dio, e poi a quel punto ritorna la parola di Dio su noi stessi, dentro questo dialogo. Per quanto riguarda gli orari,
vediamo un attimo, quando
vediamo un attimo gli orari.
Allora, ci troviamo in cappella poi.
Continuiamo quindi con il capitolo 6, che rappresenta il culmine dell'attività di Gesù in Galilea. Abbiamo visto prima stamattina, grazie anche all'Alessio, di Adrianna e di Davide, la moltiplicazione dei pani, quindi l'episodio che comincia sul monte e poi prosegue scendendo fino al mare con quello che potrebbe essere, che noi definiamo il quinto segno, dove i discepoli incontrano Gesù che cammina sulle acque. Allora, questo episodio, mentre la moltiplicazione dei pani è riportata su tutti e quattro i Vangeli, anche di più di una volta, perché viene riportata 6 volte, questo invece viene riportato su 3 Vangeli, quindi non viene riportato sul Vangelo di Luca. Vi do i riferimenti. Allora, quello di Giovanni che leggeremo è Giovanni capitolo 6, versetti 16-21, poi c'è anche in Matteo al capitolo 14, versetti 22-33, Marco capitolo 6, versetti 45-52. Allora, parlano tutti e tre di questo episodio di Gesù che cammina sulle acque dopo la moltiplicazione dei pani, ma ognuno di questi presenta delle sfaccettature differenti, che è bello apprezzare. Per cui chiaramente faremo riferimento al Vangelo di Giovanni, ma faremo alcune incursioni negli altri Vangeli per confrontarli, per capire quello che hanno vissuto i discepoli. Allora, la Betta prima diceva che questo è il quinto segno, ma non si sa, eccetera. Chi era presente la prima volta, Don Umberto ha fatto l'introduzione al Vangelo dei segni e ha parlato di 2 scuole di pensiero. Una, appunto, che ritiene come Gesù che cammina sulle acque sia il quinto segno, e un'altra invece che non lo include nei segni, ma che mette tutta la passione, e la passione di Cristo, come 7° segno. Allora, il motivo, poi non ci siamo dilungati molto su questa analisi, che è forse più speculativa che altro, ma comunque il motivo per cui alcuni non lo inseriscono nei segni è il fatto che in questi versetti non viene mai citata la parola segno e non viene mai, sottolineato il fatto che sia stato un segno compiuto, cosa che invece è innegabile in tutti gli altri segni, gli altri 4 segni che abbiamo visto. Proporrei quindi adesso di leggere il Vangelo. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Allora, procediamo in maniera analitica adesso con l'analisi di questi versetti, esaminando quelli che sono quindi il contesto ambientale, la simbologia sottesa, i personaggi e i loro stati d'animo. Quindi partiamo con le indicazioni temporali che vengono date. Allora, il versetto 16 viene subito precisato: venuta intanto la sera. Il concetto poi della notte, del buio, è poi rincarato al versetto 17, dove dice era ormai buio. Dal punto di vista del luogo, indicazioni di luogo, questa scena è molto dinamica, quindi vengono presentati diversi luoghi. Innanzitutto c'è la discesa al mare, quindi i discepoli che scendono al mare dal monte, la salita sulla barca, e poi si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Successivamente viene detto poi che hanno remato per circa 3 o 4 miglia fino a poi toccare l'altra riva. Allora, diamo qualche elemento in più per capire la geografia. Innanzitutto siamo sul lago di Tiberiade, viene chiamato mare, è un lago, è una zona di grande depressione perché siamo a circa più di 200 metri sotto il livello del mare. C'era qualcuno una volta che diceva: questo è il posto più lontano dal cielo, diciamo, è uno dei posti più in basso nella terra che, in cui l'uomo può essere. Può in un certo senso sottolineare quello che era il senso di smarrimento dei discepoli. È interessante quando dice che salirono, si avviarono verso l'altra riva del mare. Volevo ringraziare Davide perché stamattina ha fatto vedere la mappa del lago. Appunto, da una parte c'era Tapta, si dice così, la Tapca, appunto dove è stata fatta la moltiplicazione dei panni, dall'altra parte c'era Cafarno, e la distanza tra le due rive è di circa 10 km, una distanza media tra i 10 e i 12 km. Perché questo è interessante? Perché dopo viene specificato che avevano remato circa 3 o 4 miglia, cioè avevano fatto poco più di 5 km, erano a metà percorso. Perché ho enfatizzato adesso questo? Perché sottolinea ulteriormente come l'arrivo di Gesù, quindi l'incontro con Gesù, generi uno sbarco miracoloso, perché dopo tutto erano a metà strada e miracolosamente sono arrivati all'altra riva. Dal punto di vista dei personaggi, i personaggi qua sono molto, in un certo senso, limitati, cioè discepoli e Gesù. Ed è quindi una scena in contrasto sia con ciò che lo precede che con ciò che lo segue. Sia perché la notte in un certo senso rappresenta l'intimità, ma anche perché durante il giorno prima, insomma, c'erano più di 5.000 persone, c'era una folla. Invece il giorno dopo sono nella sinagoga a Cafarnao con tutti i giudei. Quindi in mezzo a tutta questa confusione compare questa scena intima in cui Gesù è vicino a un numero ristretto di persone, che sono appunto i suoi amici più intimi. Allora, dal punto di vista dei simboli, appunto, ne ho individuati quattro. Sicuramente la sera, il buio, poi il simbolo dell'acqua rappresentato dal mare, che viene detto che è il mare con le acque agitate, il vento, e viene precisato che è un vento forte, e anche la barca su cui stanno i discepoli. Partendo dall'ultimo, la barca può rappresentare la comunità, cioè è un modo di dire abbastanza comune, no? Siamo sulla stessa barca, stanno condividendo la stessa situazione di difficoltà. Ho letto appunto su uno dei testi che mi ha passato la Beppe gentilmente, cui ora non ricordo il titolo, che la barca potrebbe rappresentare la Chiesa. Qui siamo, e poi vorrei approfondirlo meglio dopo aver spiegato gli altri segni. Gli altri tre segni, è bello notare un'ambivalenza della valenza di questi segni nella Bibbia a seconda del contesto. La sera, per esempio, quindi il buio, è sia segno delle tenebre, dell'oscurità, del rifiuto della luce, ma allo stesso tempo può essere anche il segno del mistero, dell'intimità, del riposo. Mi viene per esempio da pensare quando Nicodemo incontra Gesù e di notte, questo incontro avviene di notte, gli dà la possibilità, diciamo, di avere una maggiore apertura al mistero. Allo stesso tempo l'acqua viene presentata spesso come fonte di vita, è una metafora che spesso usa Gesù, per esempio quando incontra la Samaritana al pozzo, abbiamo visto l'anno scorso, al capitolo 4, versetto 14, dice: chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Questo è giusto per fare un esempio, ma ce ne sarebbero mille. Allo stesso tempo l'acqua però può venire associata alla potenza distruttiva, che qua viene richiamata dal mare con le acque agitate. E il mare incute timore all'uomo perché è una forza che l'uomo non può controllare, quindi è una potenza che l'uomo non può controllare. Qui viene naturale fare dei rimandi all'esodo, come abbiamo fatto prima per la moltiplicazione dei pani, quindi abbiamo fatto il richiamo all'esodo con la manna che scendeva dal cielo. Anche qui possiamo fare il paragone con la traversata del Mar Rosso. Il vento, in alcune occasioni viene presentato come lo spirito che soffia, la brezza di vita, ma qui viene presentato come vento, un vento forte, e negli altri Vangeli viene detto che è un vento contrario che rende impervio e difficoltoso il cammino e agita le acque. Ma allora io pensavo, no, qual è la discriminante per assegnare la giusta valenza a questi simboli? La discriminante è la presenza di Dio, e nella fattispecie la presenza di Gesù. Infatti, se leggiamo il versetto 17, viene detto: Gesù non li aveva ancora raggiunti. E quindi il contesto così evocativo, no, in cui si svolge la scena, rifletti in un certo senso quello che è lo stato d'animo dei discepoli. Cioè la notte e la traversata difficoltosa riflettono quello che è la tenebra interiore dei discepoli, che si sentono soli, smarriti e per di più anche molto stanchi, perché insomma era una notte decisamente insonne. E invece, proseguendo, quando incontrano Gesù, vediamo che miracolosamente la fatica della traversata cessa, quindi non devono più remare contro, addirittura sbarcano subito, arrivano subito a riva, e i discepoli si sentono rincuorati. E allora, in quest'ottica, anche la barca, che è simbolo della Chiesa, se è senza Gesù, fa la figura di questa barca che naviga al buio, sola, smarrita, un po' persa, una chiesa vuota. E invece nell'incontro con Gesù acquista il suo senso proprio, no? E quindi in questo io trovo che sia molto calzante, molto corretto la rappresentazione della barca come simbolo della Chiesa. Io mi sento rincuorato quando il Papa dice continuamente che la Chiesa deve tornare al Vangelo, cioè deve ritornare a Gesù. È un richiamo della Chiesa come barca ad avere Gesù con sé. Allora, negli altri Vangeli la descrizione, o comunque l'episodio di Gesù che cammina sulle acque, è più dettagliato. Nel Vangelo di Giovanni ci sono una serie di silenzi, diciamo molti particolari vengono taciuti, probabilmente perché nel Vangelo di Giovanni non si vuole distogliere l'attenzione del lettore da quello che è il messaggio principale. E il messaggio principale nella fattispecie è la rivelazione di Dio e la potenza divina che si affranca dalle leggi umane. E più volte Giovanni dice questo. Come esempio volevo citare quello che era già stato citato una volta, che è la prima conclusione, quindi Giovanni al capitolo 20 versetto 31, qua non mi sono fatto il segno, che è la prima conclusione, dove dice: ma questi, parlando dei segni, sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Cioè l'intento, proprio c'è una chiarezza di intento in Giovanni, scrive i segni per la rivelazione di Dio, tutto il resto, tutto il contorno è in un certo senso meno importante. Allo stesso tempo però è bello, a mio avviso, poter apprezzare gli altri due Vangeli che ci aiutano a capire meglio lo stato d'animo dei discepoli. Qua per esempio non viene spiegato perché i discepoli vanno da soli al mare. Io per esempio, se fossi stato lì, non sarei andato così via sponte in mare da solo senza aspettare Gesù, visto che stavo sempre con Gesù. Ma nei due Vangeli sinottici questo viene chiarito e viene spiegato che è Gesù che costringe, proprio obbliga i discepoli a salire sulla barca. E allora dico, chissà come si sono sentiti i discepoli, no? La prima cosa che mi è venuta da pensare è lo sconcerto per il comportamento di Gesù, perché probabilmente loro, ragionando in maniera anche molto umana, volevano godere del successo di Gesù, o meglio, si aspettavano che Gesù si sarebbe goduto il successo, Gesù acclamato dalla folla, e quindi anche loro, che era il suo entourage, di riflesso sarebbe stato acclamato, quindi diciamo il loro orgoglio personale, no? E invece Gesù si ritira da solo e li caccia via proprio per toglierli dal momento più bello, no? Quello che è l'esaltazione della folla. Io poi vivo molto queste cose, cioè per me sarebbe stato un colpo, no? Io che mi gaso quando qualcuno mi fa i complimenti, no? Per me sarebbe stato sconcertante, davvero. Inoltre saranno stati in pensiero per Gesù, cioè non dimentichiamo che viene scritto qua, no? Che la folla lo bracca, cioè proprio lo sta rincorrendo, lo sta seguendo, e lui li vuole congedare. Saranno stati in pensiero per lui. Ma poi saranno anche stati esaltati per il segno compiuto. Probabilmente non l'avevano capito, probabilmente come la folla qualcuno di loro pensava che Gesù era venuto per diventare un re politico. Viene anche specificato nel Vangelo di Marco, proprio nell'ultimo versetto, dice che i discepoli erano meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Cioè, quindi probabilmente i discepoli non avevano capito il messaggio di Gesù come la folla, e allora forse è proprio per questo che Gesù va proprio dai suoi amici più intimi e gli dice la verità, proprio si rivela e rivela la sua natura divina, e lo fa con loro, no? E ci sono poi un altro paio di particolari. Beh, uno è legato a un'indicazione temporale. Qua nel Vangelo di Giovanni viene solo detto venuto intanto la sera, quindi sappiamo che la scena viene al buio, ma non sappiamo bene o male quando. Ma nei due Vangeli sinottici viene specificato che l'apparizione di Gesù è sul finire della notte. Adesso, senza dilungarci sul significato esegetico del, diciamo, dell'ora dell'apparizione, perché all'alba, però comunque viene riportato che sul finire della notte significava tra le 4 e le 5 del mattino. Perché per me è un particolare importante da sottolineare? Perché sottolinea ulteriormente la stanchezza dei discepoli, che quindi dopo la giornata sul monte erano partiti con le acque difficoltose, avevano remato tutta la notte ed erano a metà strada. E quindi io penso alla loro stanchezza, e penso a come io reagisco quando sono stanco, no? Banalmente, magari mi devo svegliare più volte nella notte perché Samuele si sveglia, no? Penso a come cambia il mio modo di reagire, di prendere le cose, la mia paura più facile, diciamo, quando sono stanco. Quindi i discepoli erano distrutti dal punto di vista fisico, secondo me. Allora, e poi c'è un'indicazione di luogo che è particolare, ma che non ho spiegato. Cioè, nel Vangelo di Giovanni i discepoli arrivano a Cafarnao, in quello di Marco arrivano a Bethsaida, in quello di Matteo arrivano a Gennesaret. Quindi arrivano entro luoghi abbastanza diversi, via. E comunque qua arrivano a Cafarnao e poi fanno il discorso nella sinagoga. Allora, prima di addentrarci nel centro nevralgico del brano, appunto, che è la rivelazione di Gesù, vorrei lasciarvi, pensavo appunto un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, per riflettere su quello che abbiamo letto adesso, ma soprattutto per darvi la possibilità di leggere l'episodio nei tre Vangeli. Io non vorrei adesso qui leggerlo per non uscire troppo dal seminato. E vi vorrei dare anche uno spunto sia per la preghiera che per una domanda di riflessione. Allora, come spunto per la preghiera vi indicherei il salmo che viene indicato qui a lato nelle note del testo, che è il salmo 107, che è un salmo di ringraziamento al Signore che salva l'uomo da ogni pericolo. E in particolare qui viene riportato il versetto 23, diciamo dal versetto 23 al 30, in cui viene descritta una situazione analoga a quella dei discepoli. Viene proprio detto, adesso vediamo, prendo un attimo, dice: altri che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, vide le opere del Signore, le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro abilità era svanita. Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. E, oltre alla lettura appunto di questi versetti, io mi sono lasciato ispirare nella preghiera da tutto il Salmo, che è appunto un Salmo di ringraziamento. Come invece domande di riflessione personale, io ho pensato come reagisco io nei momenti di buio e di tempesta interiore, cioè come mi comporto. Io, per esempio, io stavo pensando alla mia stanchezza, quando sono estremamente stanco come reagisco, e poi come si integra in me, cioè cosa provo quando avverto la vicinanza o l'assenza del Signore nella mia vita. Per i discepoli è un fatto sconvolgente, diciamo, e per me com'è? Ecco, vorrei lasciarvi appunto questo poco tempo a disposizione prima di procedere poi con la lezione. Fino alle 3, quindi alle 3 riprendiamo. Che il mio orologio sia. Allora, i riferimenti sono Matteo 14, 22, 22, 33 e Marco 46, 3,
45, 52.
Giusto, Marco 6. Marco 6, 45, 52. Proseguiamo allora con la lettura. Abbiamo appunto interrotto prima proprio perché adesso stiamo arrivando al centro nevralgico della scena, che è appunto la rivelazione di Gesù. Rileggerai quindi il versetto 19, che dice: dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Allora, i discepoli quindi videro Gesù che camminava sul mare. È un Gesù quindi che non deve più rispettare le leggi della natura, e è un Gesù che mostra la sua potenza divina, cioè mostra che può dominare il mare. E quindi io immagino anche lo spavento dei discepoli, perché Gesù in questo momento sta facendo vedere coi gesti che non è un uomo, ma mostra la sua natura divina. E nel Vangelo di Giovanni non viene spiegato il perché questo avvenga, no? Perché sembra quasi che Gesù abbia scelto di mandare i discepoli in mezzo al mare per poi comparire e dargli il messaggio, come se il motore dell'azione fosse tutto stato rivolto alla rivelazione di Dio, mentre invece negli altri due Vangeli, che appunto adesso non abbiamo letto ma abbiamo avuto tempo di analizzare singolarmente, e soprattutto nel Vangelo di Marco viene scritto che Gesù ha avuto compassione dei discepoli, cioè Gesù gli è venuto in aiuto ai discepoli perché erano in difficoltà. Qua nel Vangelo di Giovanni invece non viene scritto, come se tutto avvenisse nell'ottica di permettere a Gesù di rivelarsi. E perché con questo gesto Gesù mostra la sua natura divina? Perché era proprio prerogativa di Dio di poter dominare le forze della natura. E quindi, come Dio era intervenuto nell'Esodo per dividere le acque, per mettere attraversate il Mar Rosso, così anche Gesù ha questo stesso potere. Quindi Gesù che dice che in pratica qua con i suoi gesti si afferma come appunto figlio di Dio. E i discepoli però appunto come reagiscono? Ebbero paura, credo che sia una cosa molto umana, credo che anch'io avrei avuto una paura, diciamo, paura folle. Negli altri due Vangeli viene anche detto di più, addirittura viene detto che i discepoli hanno gridato a un fantasma, è un fantasma. E la capisco questa paura, soprattutto perché loro erano tutti affaticati e Gesù appunto si avvicina camminando verso la barca. Giovanni qua non lo dice, si concentra solo proprio sul messaggio centrale. E allora poi Gesù, andando avanti con il versetto 20, parla. Quindi è l'unica volta che Gesù parla in questa scena, e dice: egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Quindi li vede impauriti e dice: sono io. Una frase ambivalente, questo sono io, perché da una parte suona come il tono rassicurante, familiare: ragazzi, non temete, ci sono qua, io sono arrivato, no? Sono io. Però dall'altra, questo sono io è anche la rivelazione della sua natura divina. E infatti quello che viene scritto, poi in italiano dire sono io, io sono, ha un significato molto diverso, ma il testo greco riporta ego eimi, cioè io sono. E è la stessa cosa, è la stessa formula che viene usata anche più avanti, al capitolo 8, Giovanni 8, 58. Ve lo leggo brevemente, proprio dice: rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Beh, è scritto allo stesso modo, ma ha una valenza un po' diversa questo io sono dal sono io che dice quando incontra i discepoli. E questa formula, appunto, che afferma la sua essenza, è usata non solo qua per la prima volta, ma in tutto l'Antico Testamento, no? Io, per esempio, c'erano poi tanti riferimenti da Isaia, ma anche prima. Io sono stato sull'Esodo e nell'Esodo, appunto, al capitolo 3 viene definito, versetti 14 e 15, Dio dice: io sono colui che sono, e dice: io sono, cioè Dio si definisce come l'essenza, io sono. E poi è bello quello che gli dice: non abbiate paura. Ha proprio questo tono rassicurante, consolatorio, per cui la paura dei discepoli, che è legata al fatto che stanno assistendo a qualcosa di sacro, con le parole di Gesù viene meno, e quindi lo riconoscono e lo cercano: ah, ma è davvero Gesù. E lo capiscono quando Gesù parla con tono così rassicurante: non temete, sono io. E In questo episodio quello che mi piace di più proprio davvero sono i gesti, i sentimenti dei discepoli, no? Che sono così molto umani, ma anche di esempio in un certo senso per la mia vita. Cioè, al sentire la voce rassicurante di Gesù lo riconoscono e cambia, quindi abbandonano la paura e il loro cuore si riempie di gioia. E quindi qua fanno la cosa più naturale che farei anch'io, insomma, lo vogliono prendere sulla barca. Io immagino che prima erano tutti smarriti, non vedevano l'ora di vedere Gesù. Arriva Gesù, lo vogliono prendere sulla barca e lo vogliono, immagino, abbracciare, no? E i discepoli in questo momento, secondo me, pensano, non si fanno troppe paranoie su dove devono andare, qual era la direzione, dove sono. Vedono Gesù e pensano: che bello Gesù che sei qui con noi, ti prego, resta qui. E io l'ho inteso così quando dice: allora vollero prenderlo sulla barca. E quello che poi mi ha colpito è che, a differenza degli altri Vangeli, negli altri Vangeli Gesù sale sulla barca e come effetto il vento forte cessa, quindi è un Gesù che placa la tempesta. Qui non c'è bisogno che Gesù salga sulla barca. Quando lo vollero prendere, quindi una volta riconosciuto il loro cuore in pace, e avendo il cuore in pace, discepoli, basta, tutta la fatica cessa e quindi si arriva subito a uno sbarco miracoloso. Quindi questa è una differenza, no? Da una parte la tempesta placata, qua lo sbarco miracoloso. E mi piace proprio il fatto che lo sbarco miracoloso avvenga quando la paura dei discepoli svanisce perché sono rincuorati dalla presenza di Gesù. E più volte, anche stamattina, insomma, in tutti gli incontri che abbiamo fatto, i discepoli non fanno mai una bella figura, perché si dice sempre: ah, i discepoli sono quelli che non hanno capito niente, come la folla, stanno con Gesù ma alla fine non hanno capito niente, no? E però io qua vedo che i discepoli vedono Gesù e cambia il loro cuore, è proprio una svolta nella loro vita. E allora dico: beh, i discepoli non avevano capito niente, però avevano la disponibilità di cuore giusta per incontrare Gesù, e quindi quando lo incontrano, sì, non hanno capito, però immediatamente si sentono sereni. E lo dice anche poi, andando avanti poi nel capitolo 6, che è un tutt'uno, il motivo forse perché non abbiamo fatto il discorso, ma comunque moltiplicazione, Gesù che cammina sulle acque e il discorso alla sinagoga è un unico, diciamo. Quando Pietro poi parla, al versetto 69, dice: tue parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E lui dice creduto e conosciuto, cioè prima hanno creduto e poi dopo hanno conosciuto, cioè prima hanno fatto un atto di fede, si sono avvicinati a Gesù con il cuore e poi la conoscenza. E allora penso anche a stamattina, no? Quando parlavo, chi studia teologia e non ha il desiderio di incontrare Cristo, io penso al nostro prete Battagliero, no? Che dice che bisognerebbe prendere le calci in culo quelli che studiano teologia senza il desiderio di incontrare Cristo. Ma penso anche a noi quando ci ritroviamo qui, no? E dico: a cosa servono le nostre lezioni se sono legati a una curiosità intellettuale, cioè per conoscere meglio i testi sacri, ma se poi non ci fanno sentire la grazia di Dio? E se il motivo per cui veniamo qua è proprio la voglia di incontrare Gesù. E a me è piaciuto quello che ha detto stamattina Adriano, perché dice: all'inizio io facevo fatica e adesso invece sono i primi impegni che ci segniamo sul calendario, no? Come dire?
È una cosa, perché chiesa polacca è ancora in cantina, allora sì, non solo è questo problema è mio, ma sì, come esempio è...
E mi ha colpito, perché anche per me è importante venire qua, quindi ci segniamo tutti gli impegni e poi quando si tratta di decidere cosa fare, per esempio oggi c'era anche un altro incontro, ma mi ha detto: ma assolutamente, cioè veniamo qua, no? E quindi niente, grazie per l'esempio, mi ha colpito. Andando avanti, appunto, il versetto 21 dice: allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Quindi abbiamo visto qua lo sbarco miracoloso, cioè annulla la distanza dalla riva, anche se era una metà del percorso. Mi vorrei soffermare su un aspetto che non viene citato dal Vangelo di Giovanni, ma mi ha davvero colpito durante la lettura, ed è un segmento riportato soltanto dal Vangelo di Matteo. Quindi vorrei spostarmi un attimino sul Vangelo di Matteo, che è l'unico che menziona questo episodio, che è Pietro. Pietro, infatti, si intitola Gesù cammina sulle acque e Pietro con lui. E al versetto 28, dopo averlo visto, no? Quindi dopo aver detto: Gesù, sono io, non abbiate paura, quindi sono a Matteo 14:28, Pietro dice: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, è vero che esco un pochino dal seminato, perché la lezione è sul Vangelo di Giovanni, ma quando l'ho letto mi ha colpito, per cui mi volevo soffermare e dire un attimino due parole su questo punto. E cos'è che mi colpisce? Mi colpisce il fatto che mi piace pensare che non è solo Dio o comunque Gesù che si può affrancare delle leggi della natura, ma siamo anche noi che, se stiamo con Gesù, possiamo essere capaci di cose che sono al di là della nostra immaginazione. E quindi Pietro qua lo fa, inizia a camminare sulle acque semplicemente seguendo Gesù, non se lo immaginava nemmeno, insomma. È pur vero che gli dice: Signore, se sei tu, cioè lo mette addirittura alla prova. Però quello che è bello è che non è che gli dice una cosa che potrebbe essere umana, dice, non gli dice: Signore, dammi il potere di camminare sull'acqua, voglio anch'io il tuo potere. No, non gli dice così. Non è che dice: ah, voglio balzellare anch'io, dominare le onde. No, lui non vuole dominare la natura, vuole andare verso Gesù. E c'è l'acqua di mezzo, ma potrebbe non essere un ostacolo, appunto, affidandosi a Dio. Allora, questo affidamento a Gesù che fa Pietro, lo fa per amore e non lo fa per un proprio tornaconto, no? Come potrebbe essere la voglia di dominare la natura. E quindi qua c'è la risposta di Gesù, che Gesù nei confronti della folla, quando moltiplica i pani, la folla lo segue per farlo re, lo segue e lo cerca per un proprio tornaconto, e Gesù scappa. Ma qua invece a Pietro, anche se Pietro lo mette alla prova, vedi che lo fa per amore, gli dice: vieni, lo accoglie. Però poi succede una cosa anche qua molto umana, cioè la paura e i pensieri fanno sì che Pietro cominci ad affondare. E perché comincia ad affondare? E perché glielo dice Gesù, gli dice: uomo di poca fede. E cioè lui, di fronte alla difficoltà, Pietro di fronte alla difficoltà, a questo vento, si è sentito, ha messo a nudo la sua insufficienza, l'insufficienza della sua fede, no? E Gesù gli dice: uomo di poca fede. E io ho pensato allora a che cos'è la fede per me, cioè un livello, come se fosse un videogioco, un livello che si riempie da 0 a 100 e può aumentare, no? E che cos'è per me la fede? E in questo caso mi viene da dire che più che creare una nuova paura, la difficoltà fa affiorare nel cuore di Pietro una paura che era in un certo senso sopita, ma non era annullata. E questa paura era l'incredulità. Cioè, Pietro, facendo affidamento sulle certezze umane, era incredulo perché non si immaginava di poter fare quello che stava facendo. E questa sua incredulità è sì cacciata in fondo al cuore, ma quando c'è la difficoltà è pronta a riemergere, diciamo proprio così, anche senza controllo. Per cui mi immagino Pietro che ad un certo punto, preso dalla paura, ha iniziato a pensare: ma io cosa ci faccio qua? Si è anche sentito magari un pochino sorpreso, no, della situazione, ed ecco che ha cominciato ad affondare. E quindi per me, quando qua dice poca fede, e io lo trovo in me, anch'io mi sento a volte di poca fede, ma non che non ho abbastanza fede nel senso di un livello da 0 a 100, perché io credo che Gesù è il figlio di Dio, credo che sia venuto per salvarci, no? Però a volte sono incredulo perché ragiono, faccio affidamento sulle certezze umane. E allora qua la poca fede, secondo me, è proprio questa mescolanza di fede che ha Pietro, ma anche di incredulità. Questa incredulità che ad un certo punto gli fa sembrare davvero assurdo essere lì. E qua ancora, no? Mentre i discepoli spesso ci fanno la brutta figura, secondo me qua sono mitici, perché è un grande, no? Perché mentre affonda dice: Signore, salvami. Io penso a un piacentino medio che avrebbe potuto probabilmente dire: ma c'è pa' di razza, io torno indietro sulla barca, mi sono fidato, guarda te cosa ho fatto. E lui invece, nella difficoltà, dice: Signore, salvami. Proprio perché nel suo cuore, dopo tutto, la fede è ancora più grande dei suoi dubbi, delle sue paure. Signore, salvami. E allora questa, secondo me, è la più bella conclusione, perché lui, che è così in difficoltà, viene subito a soccorso. Dice: subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E appunto lo porta sulla barca. E questo per me è una bella conclusione, perché Dio non ti abbandona. Se tu cerchi Dio, puoi cadere, puoi dubitare, puoi avere tutti i difetti del mondo, però non sei abbandonato. Ecco, questa era, secondo me, la più bella conclusione che ci poteva essere. Insomma, sì, perché siamo con Dio. E come spunti di riflessione, appunto, e di preghiera, vi vorrei rimandare a un salmo, che che è appunto il Salmo 77. Allora, questo Salmo, qua si intitola Meditazione sul passato di Israele, è proprio un grido d'aiuto al Signore, quindi in un certo senso richiama quella che era la situazione dei discepoli, ed esprime il timore che Dio ci abbia abbandonato. E questo Salmo veniva anche citato appunto nella Bibbia, soprattutto per il versetto 20. Al versetto 20 del Salmo 77 viene scritto: sul mare la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, ma le tue orme non furono riconosciute. Che è esattamente quello che abbiamo letto oggi. E poi, ripensando appunto al comportamento di Pietro, mi sono fatto alcune domande che vi vorrei rilanciare. E la prima, su cui appunto ho riflettuto molto io, senza arrivare a soluzione, oppure non una soluzione rincuorante, ma comunque, noi quando dobbiamo imboccare le decisioni cruciali della nostra vita, cioè quelle, le decisioni cruciali sono quelle che mettono il nostro cuore a nudo, quelle che fanno vedere qual è la nostra essenza, su che cosa facciamo affidamento? Fino a che punto le nostre azioni si lasciano ispirare dalla fede? E io qua penso, per esempio, che ne so, a una coppia di sposi, nostri amici che si sono sposati, nessuno dei due aveva lavoro, dico, ma come fate? Come fa? Ci affidiamo a Dio. Che roba! Io non mi sarei sposato in quelle condizioni, però il loro comportamento è stato davvero ammirevole, adesso poi uno dei due ha trovato lavoro, cioè si sono fidati e la loro vita insieme è bella adesso. Quindi dico, bah, sono proprio stupido a volte a ragionare così e a cercare di dire sono cristiano, mi affido a Dio, però poi a ragionare contando, facendo forza sulle mie certezze umane, no? E un'altra domanda appunto che mi sorge, nei momenti bui, cioè nella notte oscura, quando siamo in difficoltà, che cos'è che chiediamo al Signore? Cioè i discepoli qua mi sembra che gli dicano semplicemente di stare con loro, cioè gli chiediamo forse anche noi di stare con noi, oppure gli chiediamo un grosso miracolo che ci liberi, gli chiediamo una fede più grande, come potrebbe far pensare Pietro. E anche qui questa domanda mi è venuta da una signora che conosco, e lei era davvero in crisi perché insomma il suo matrimonio stava andando a rotoli, era sull'orlo della separazione ed era in una situazione difficile, suo papà stava morendo, no? E lei mi diceva, cosa vuoi che faccia? Io faccio passo dopo passo e dico, io non ce la faccio, Signore, pensaci tu, io faccio passo dopo passo e vado, e quando arrivo a sera ringrazio, però non sto lì a pensare, a far progetti, perché non serve, aiutami. Ecco, e lei in questo si è proprio totalmente affidata al Signore. E adesso devo dire che il loro matrimonio si è un pochino raddrizzato, se devo continuare il paragone con la barca, una barca piena di cerotti, però insomma naviga. E mi rincuora molto quando li vedo, mi rincuora davvero, perché questa signora ha detto, io non ce la faccio con le mie forze, mi affido al Signore. E quindi lei ha proprio chiesto al Signore di stare con lei e accompagnarla nelle difficoltà. Ecco, questa era.
Io faccio le 3:22. Ok. Alle 4.